perno originario. Appunti sul respiro delle rovine. Concludere non è mai altro che tornare al principio della questione a cui ci si proponeva di rispondere. Questo è tanto più vero se la questione posta è proprio quella del principio. È necessario allora, innanzitutto, spendere qualche parola sul titolo di questa rubrica, esaminando uno dopo l'altro i due lemmi che lo compongono. Nella riflessione geopolitica contemporanea, la nozione di perno è stata introdotta da un geografo britannico, tale Halford Mackinder, in un seminale articolo del 1904 intitolato The Geographic Pivot of History, ovvero il perno geografico della storia. Fly into a world unknown. Per riassumere all'estremo il contenuto dell'articolo di Mackinder e riprenderne le formule, chi domina lo Heartland domina l'isola mondo e chi domina l'isola mondo domina il mondo. L'isola mondo, nel linguaggio di Mackinder, stava ad indicare la massa eurasiatica e lo Heartland il suo cuore geografico, ovvero le pianure steppe d'Asia centrale. I migliori esegeti e critici di Mackinder hanno fatto notare la debolezza fondamentale della sua affascinante tesi, ovvero il fatto che la zona da lui designata come lo Heartland, proprio in virtù delle sue caratteristiche geo-orografiche, non può costituire il perno di un bel nulla. Da qui un'interrogazione che prosegue ancora oggi e che si sforza di rettificare la proposta iniziale di Mackinder per sapere se questo Heartland esista e se sì, dove si trovi. Waked by the trumpet's sound. Per conto nostro, avanziamo l'ipotesi di uno Heartland non eternamente immobile, ma suscettibile, a grandi intervalli, di transitare da un luogo all'altro in ragione di condizioni storiche profondamente mutate. Per la prima fase della modernità capitalistica, scorgiamo lo Heartland al centro del continente europeo, riprendendo con i dovuti aggiustamenti altre teorizzazioni provenienti dalla geografia novecentesca, come quella della dorsale europea, della banana blu, del pentagono europeo o del cosiddetto ring. Al di là delle differenze, tutte queste formule tentano di rendere conto dell'articolazione spaziale, dello sviluppo economico e demografico nell'Europa moderna, ma tutte lasciano fuori almeno un settore, cosicché solo la nozione di perno, nel senso di Mackinder, ci sembra atta ad inglobare la molteplicità degli epicentri storici del capitalismo europeo. Questi epicentri si sono costituiti attorno e alle spese dello spazio tedesco nella misura in cui sono riusciti a balcanizzarlo o a tenerlo sotto scacco, facendone sempre e comunque un'arena privilegiata di scontro politico e militare, come durante la guerra dei Trent'anni. Per la stessa ragione, l'unificazione della Germania ha dovuto farsi a partire dalla sua periferia estrema, la Prussia orientale, a lungo priva della benché minima continuità territoriale con il nostro ideale perno mitteleuropeo. Proviamo allora a cambiare il motto di Mackinder per adattarlo all'alba della modernità. Chi domina lo Heartland domina la penisola mondo e chi domina la penisola mondo domina il mondo. Chiediamoci inoltre se la dinamica attuale di ripolarizzazione del mondo, in virtù dello scontro fra Stati Uniti e Cina, non abbia nuovamente spostato il perno geografico della storia nel centro di Europa, con questa differenza fondamentale rispetto al periodo della guerra dei Trent'anni, che gli epicentri che si contendono il controllo dello Heartland europeo sono oggi lontani dalla penisola mondo, cosa che può rendere la loro collisione su questo quadrante ancora più distruttiva. In ogni caso, nella guerra che già oggi si combatte sul teatro europeo, si gioca ancora una volta, come quattro secoli fa, l'emergere di una realpolitik come principio regolatore delle dispute internazionali, o viceversa, il perpetuarsi del principio feudale della guerra giusta, anche a prezzo di una devastazione senza fine. Perno originario dunque, ma originario di cosa? O rispetto a cosa? La riflessione sottotraccia verte sull'origine del modo di produzione capitalistico nella sua accezione marxiana. Al termine del primo libro del Capitale, dopo aver svelato l'arcano della produzione del plusvalore nel segreto laboratorio della produzione, Marx si trova di fronte a quello che chiama un circolo vizioso. La condizione affinché il capitale si accumuli è appunto la produzione del plusvalore, la quale presuppone a sua volta l'esistenza da un lato dell'uomo con gli scudi, il capitalista, desideroso di acquistare forza lavoro, e dall'altro del lavoratore libero e liberato da tutto, del proletario costretto a venderla, la forza lavoro. Per uscire da questo circolo, Marx fa suo il concetto di accumulazione originaria, formulato dall'economista inglese Adam Smith, per designare il processo storico di separazione del lavoratore dai mezzi di produzione. Il discorso marxiano su questo punto si sviluppa in due tempi. Il primo è quello dell'indagine delle condizioni in cui questo processo ha preso piede sul terreno privilegiato da Marx per lo studio empirico del rapporto capitalistico, cioè l'Inghilterra. Il secondo, concentrato nell'ultimo capitolo del primo libro del Capitale, aborda la colonizzazione come generalizzazione del medesimo processo ad aree in cui il rapporto capitalistico non è endogeno. Nel sommario schizzo storico che abbiamo voluto tracciare in questa rubrica, abbiamo cercato di dare risalto a fenomeni storici che esulano dall'analisi marxiana e che permettono, a nostro avviso, una considerazione più complessiva del problema dell'accumulazione originaria, in particolare per quanto concerne l'Europa continentale, dove il rapporto capitalistico è endogeno, ma la separazione del lavoratore dai mezzi di produzione si dà in forme spesso diverse da quelle descritte da Marx per l'Inghilterra. Per riassumere, è il trittico che abbiamo esaminato nell'episodio 4, a cominciare dalla rivoluzione militare del XVI secolo, che introduce l'uso della polvere da sparo su vasta scala. Ma si tratta in egual misura dell'emergenza di ciò che abbiamo chiamato lo Stato militare fiscale, Stato che storicamente si è dato per lo più come Stato assolutista, allo stesso tempo prodotto e fattore del declino del vassallaggio feudale. In esso, l'aristocrazia resta la classe dominante, ma per restare tale, essa deve dare una forma più centralizzata alle sue istituzioni, preparando così inconsapevolmente la propria dismissione ad opera della borghesia storica, la quale avverrà, a seconda dei contesti, in maniere più o meno burrascose o pacifiche. Come che sia, i due fenomeni presuppongono già un certo declino dei rapporti feudali in termini produttivi, ciò che rimanda a quella che abbiamo chiamato la rivoluzione industriosa, ma anche in termini di capacità contributiva dal punto di vista fiscale. Non solo lo Stato deve procedere a più forti prelievi per finanziare le spese militari, ma deve anche emettere debito pubblico e trovare una domanda per i titoli di debito corrispondenti. Gli obblighi inerenti al rimborso del debito pubblico nel tempo contribuiscono essi stessi a conferire continuità e permanenza a queste trasformazioni. Per amore di brevità e di semplicità, abbiamo proceduto nel corso dei vari episodi a non poche semplificazioni e a qualche anacronismo. Cedendo ad una sorta di illusione retrospettiva, abbiamo talvolta presentato i paesi coinvolti nella guerra dei Trent'anni come attori quasi monolitici, come fossero paesi moderni già ben costituiti, mentre si trattava appunto della loro genesi. In quanto tali, essi erano attraversati non solo sui fronti militari, ma anche internamente, dalle opposte fazioni della guerra dei Trent'anni, che non a caso viene spesso identificata ad una guerra civile o collocata in una sequenza di guerre civili, appunto per la sua dinamica caotica, dentro la quale è talvolta difficile distinguere tra un fronte esterno e un fronte interno. La costituzione di un dentro e di un fuori ben delimitati è appunto il risultato del processo, ovvero la costituzione di spazi in cui, fino ad un certo punto, regna la pace civile anche in periodi di guerra verso l'esterno. Su questo punto si può riprendere la definizione di Clausewitz della guerra come prosecuzione della politica estera con altri mezzi, completandola con quella della politica interna come prosecuzione della guerra civile con altri mezzi. Dietro le gesta leggendarie di sovrani e condottieri, agiscono qui gli imperativi economici della circolazione monetaria e dell'allargamento dei mercati locali o regionali verso la costituzione di mercati nazionali nel senso moderno del termine. E per concludere, questa volta sul serio, due parole sulla nozione stessa di storia. Negli ultimi decenni abbiamo sentito cianciare in lungo e in largo dell'esigenza di pervenire ad un concetto di storia non lineare, emancipato dalle concezioni progressiste, eccetera. Ma l'insistenza sul momento messianico, sull'evento che rompe il continuum della storia, era un pretesto per svalutare la storia stessa e con essa anche la compresenza di diverse temporalità nel suo farsi concreto. Tale compresenza è in primo luogo materiale, nel senso delle sedimentazioni che si depositano le une sulle altre senza scomparire, benché solo le più recenti siano visibili ad occhio nudo. Ma è anche ideale, nella carica del ricordo che, come diceva un tale, non è solamente un pio omaggio reso ai morti, ma un fermento sempre all'opera nelle azioni dei viventi. E che cos'è il racconto della storia se non un concerto di ricordi, ovvero la memoria a lungo termine emancipata dai suoi limiti individuali e generazionali? Con questa rubrica abbiamo voluto rendergli omaggio, non perché la storia insegni qualcosa, ma perché castiga severamente chi da essa non apprende nulla. Finiscono così i nostri appunti sul respiro delle rovine, il nostro giro intorno al perno originario.